Bene, grazie a tutti per la partecipazione. Riprendo le linee essenziali della lettura, incontro della scorsa volta, ricordando i punti di vista, le prospettive attraverso cui ho analizzato il tema del cronotopo nella narrativa calviniana. Essenzialmente sono state tre queste prospettive che poi svilupperò concretamente nell'analisi dei passi che ho scelto. Da un lato, la componente, direi, interna al costruire letterario, al work in progress, come concretamente Calvino costruisce i suoi spazi nella descrizione. Dall'altra, delle figure archetipiche di spazi, secondo un modello che ha radici, da un lato, nella tradizione della psicanalisi junghiana, dall'altro, soprattutto, nel lavoro svolto dalla tradizione di un Jean-Pierre Richard all'interno della critica letteraria e su un piano più specificamente, direi di carattere filosofico, il lavoro svolto all'interno della riflessione, direi psicanalitica da Gaston Bachelard. E infine un'integrazione ulteriore mi giunge dalla sollecitazione di Mikhail Bakhtin per quanto riguarda il concetto di cronotopo che questo autore ha trasposto, ovviamente con cautela e in chiave metaforica, dalla fisico-einsteiniana all'analisi del romanzo occidentale. Detto questo, riprendo il punto che su cui mi ero soffermato la scorsa settimana, cioè l'analisi delle parti finali delle cosmi comiche. Avevo affrontato i conti tutto in un punto e un segno nello spazio, e adesso vorrei affrontare la parte conclusiva delle cosmi comiche T con zero, che costituisce anche il titolo di un'opera a sé e poi anche il particolare racconto che rappresenta proprio il fulcro di quest'opera. Infatti, particolarmente complessa e inquietante, direi, ma anche per usare un bell'aggettivo di Rossella Fabriché di ubertosa, fonte di scoperte e la riflessione su tempo e spazio in T con zero. Qui Calvino si confronta con le acquisizioni sconvolgenti della microbiologia. Quindi privilegerei in questo contesto, in relazione al tema dello spazio, questo racconto, quindi, che permette di affrontare tali tematiche in modo acuto e approfondito. Insieme a T con zero, più specificamente legato alle riflessioni e ricerche in campo microbiologico, è il racconto Mitosi. In T con zero la narrazione si risolve in riflessione gnoseologica, in teoria della conoscenza. Il racconto, infatti, ci presenta un episodio drammatico collocato in un momento indeterminato della preistoria, del Paleolitico, un cacciatore che nella savana sta per scagliare una freccia contro un leone che s'avventa furioso su di lui. Si tratta di quella che gli astrofisici chiamano singolarità, l'evento, o con termine heideggeriano, Ereignis, è l'evento specifico che deciderà della morte, della vita del leone e del cacciatore che si confrontano in questo infinitesimale spazio-tempo, nella singolarità, come suggerisce nel suo germoglio, di cui ho letto qualche passo, Egidio Meazza. Nella singolarità, infatti, le categorie causali e spazio-temporali si aboliscono per la imprevedibilità degli eventi che ne seguiranno. L'esito, infatti, di questo scontro tra questo ipotetico cacciatore della preistoria e il leone è lasciato all'indeterminatezza, impredicibile. Quindi, chiarito questo, il prima dello scontro non ubbidisce a un diciamo una linearità univoca, si configura come un fascio di concause convergenti, così come il poi si chiude a molteplici esiti spazio-temporali impredittibili. L'immagine di due coni sovrapposti ai vertici, in cui il punto di contatto è proprio la singolarità, può raffigurare tali nessi indeterministici. La prima parte del testo calviniano si configura dunque come un densissimo trattato di teoria della conoscenza. Qui si rivela, secondo me, l'impossibilità di ascrivere Calvino in una dimensione puramente letteraria, di narratore. Potremmo dire che per certi aspetti in Calvino si ripresenta il problema della morte dell'arte evocato già da Hegel nella Fenomenologia, nella sua riflessione. Quello che ci offre Calvino in questo racconto, ma anche in altre riflessioni, è una meditazione che ha una componente di carattere, direi, prevalentemente logico-teoretico, non riconducibile allo schema della tradizionale della narrazione. Per cui, diciamo, l'equivoco a cui si espone è sempre il post hoc propter hoc, quindi lo scambiare una successione temporale per una successione di carattere causale necessitante. Calvino si interroga costantemente su questo, fino a giungere a esiti che per certi aspetti sembrano paralizzarlo, sterilirlo nella fase successiva della sua stessa produzione. Comunque questa riflessione costante, direi, in questo caso è particolarmente feconda. Infatti, quasi ripercorrendo con una sintesi rapida quanto rigorosa la celebre polemica medievale sugli universali, di questi esclude qualsiasi fondamento ontologico, rifiuta la concezione platonica delle idee e la teoria dell'anamnesi. Secondo una prospettiva che potremmo definire occamista, afferma la specificità irripetibile della cosa, dell'evento. Non rifiuta qualsiasi visione di carattere universalizzante, ante rem, ma cerca di cogliere l'evento nella sua specificità. Questo riferimento alla teologia medievale non lo considero arbitrario o astruso, in quanto rivela una sorta di continuità carsica, sotterranea, di certi nuclei di meditazione nella nostra cultura. E Calvino, non so in che misura, con consapevolezza, sembra recuperarli. Quello che lo interessa, infatti, potremmo dire, è l'evento colto nella sua particolarità irripetibile. Il leone viene considerato, sulla linea Hume-Berkeley, come un insieme di percezioni definite da un nome convenzionale. In questa visione del mondo, che postula solamente l'esistenza di esseri particolari, è coerente una concezione relativistica delle categorie di tempo e spazio. Gli schemi spazio-temporali, nel testo calviniano, si intrecciano dinamizzandosi reciprocamente, non vengono proposti come enti assoluti. Intervengono quindi a orchestrare la struttura argomentativa del testo due ipotesi ulteriori che coinvolgono sia la cosmogonia sia la storia dell'uomo. Questi due modelli interpretativi si contrappongono in quanto l'uno pone l'accento sulla continuità, sulla ripetizione ciclica, sulla necessità, l'altro privilegia la discontinuità, il salto qualitativo e il caso nella serie degli eventi. Calvino si interroga, inquieto e perplesso, sulla possibilità stessa del nuovo, del fatto che non era necessario, per dirla con Montale, che può accadere sia nella storia sia nella natura. È abbastanza esplicito nel rilevare questa duplice possibilità ermeneutica nel passo con cui riporto di Ticon Zero. Le alternative, a ben vedere, sono queste. O le linee spazio-temporali che l'universo segue nelle fasi della sua pulsazione coincidono in tutti i loro punti, oppure coincidono solo in alcuni punti eccezionali, come il secondo che sto vivendo, per divergere poi negli altri. Se quest'ultima alternativa è la giusta, dal punto spazio-temporale in cui mi trovo si diparte un fascio di possibilità che più procedono nel tempo, più divergono a cono verso futuri completamente diversi tra loro. Quindi Il quadro di fondo è dato all'accettazione della teoria del Big Bang e del Big Crunch, cioè questo respiro dell'universo, questo allargarsi e questo implodere costante. È una ipotesi cosmogonica che Calvino fa sua, accogliendo anche echi di carattere niciano legati all'eterno ritorno. Di Ewige Wiederkunft. Questo rapporto tra cultura filosofica e cultura scientifica è una costante in Calvino e che arricchisce, direi, costantemente la sua riflessione. Ora, in questo caso, è evidente come si apra uno spettro grandioso di molteplici possibilità contro la cupa tirannide dell'uno. Cioè, l'individuo non è condannato a vivere un solo evento in eterno, ma si apre a molteplici possibilità. Ma Calvino non accetta mai una soluzione univoca. La sua costante perplessità lo rende dubbioso in qualsiasi gratificante soluzione, qualsiasi rassicurante certezza. Infatti, se notate, insiste sugli out-out o le linee spazio-temporali, oppure, quindi non si risolve mai in una soluzione di carattere univoco. Ha questa costante tendenza, potremmo dire, all'epochè, alla sospensione di un giudizio definitivo. Del resto, è anche un'astuzia questa, in quanto il rifiuto di giungere a una soluzione esaustiva e definitiva di un problema lascia sempre spazio a ulteriori ricerche. Infatti, nel passo che segue, aggiunge, resta però pur sempre l'altra ipotesi, come nella vecchia geometria, alle rette bastava coincidere in due punti per coincidere in tutti. Così può darsi che le linee spazio-temporali tracciate dall'universo nelle sue fasi coincidano in tutti i loro punti, e allora non solo t con 0, ma anche t con 1, t con 2 e tutto quello che verrà dopo coincideranno con i rispettivi t con 1, t con 2, t con 3 delle altre fasi, e così tutti i secondi precedenti e seguenti. E io sarò ridotto ad avere un solo passato e un solo futuro, ripetuti infinite volte prima e dopo questo momento. Quindi, come si può notare, c'è la compresenza delle due possibilità, quella che apre al molteplice e quella che precipita nella tetra uniformità dell'uno, della ripetizione infinita. Allora, qual è la soluzione che Calvino prospetta? Calvino mantiene sempre con forza l'istanza dell'impegno etico-intellettuale. È qualcosa a cui non può rinunciare anche per la sua formazione. Ricordo il famoso saggio Sfida al labirinto, con cui prende posizione contro qualsiasi abdicazione di fronte al labirinto assunto come qualcosa che paralizzi, blocchi, come sconfitta definitiva della razionalità. Ma non ha nemmeno una fiducia cieca e sprovveduta nella razionalità, neopositivistica, potremmo dire. E allora, che fare? È quello che mi sembra prospetti nella terza citazione che riporto. Quello che mi domando è se, visto che a questo punto si deve comunque tornare, non sia il caso che io mi ci fermi, che mi fermi nello spazio e nel tempo, mentre la corda dell'arco, per chiarezza aggiungo che il narratore si identifica col cacciatore paleolitico, quindi l'io narrante in questo momento si sta identificando col cacciatore, infatti dice, mentre la corda dell'arco appena allentata si curva nella direzione opposta a quella in cui era stata precedentemente tesa, e mentre il piede destro appena alleggerito dal peso del corpo si solleva in una torsione di 90 gradi e che stia immobile così ad aspettare che dal buio dello spazio-tempo torni ad uscire il leone e a disporsi contro di me con le quattro zampe alte nell'aria e la freccia torni a inserirsi nella sua traiettoria al punto esatto in cui è ora. Quindi, a questo punto la vecchia geometria, quella euclidea, è lo sfondo, il contesto teoretico in cui si colloca una visione deterministica, in cui l'io è condannato a un'unica e univoca possibilità, a un evento che lo conchiude in modo definitivo. Gli altri modelli geometrici aperti alla varietà di postulati, quindi alla possibilità molteplici, sono quelli a cui va evidentemente la simpatia e l'attenzione gnoseologica di Calvino, anche se non in modo acritico. Viene quindi ipotizzata una sorta di reversibilità temporo-spaziale, mentre la concretezza e la stanza ossessiva dell'evento vengono geometrizzate in una formula T con zero. La dimensione T con zero è il punto dell'evento, infatti. La dimensione temporale aperta a più esiti possibili coinvolge anche lo spazio in cui l'accadere si colloca. Le categorie spaziali sottoposte all'urgere del tempo sono quindi sottratte all'immobilità della geometria euclidea. Calvino istituisce una sorta di epoché spazio-temporale, deducendo con rigore tutte le conseguenze possibili dall'alternarsi di espansione e di implosione che caratterizzerebbero all'infinito, secondo alcuni astronomi, il respiro del cosmo. Un ritmo che in una prospettiva antropomorfica può colmarci, secondo i nostri mutevoli stati d'animo, o di entusiasmo bruniano o di pascaliano sgomento. Ecco, posti al limite, come ricorda Pascal, tra due mondi, tra l'infinito esteriore e l'infinito interiore, l'angoscia non può assalirci, ma questo evento, questa condizione, questo essere posti sul limite dell'evento che può essere fonte di morte o di salvezza, può essere vissuto anche da un altro punto di vista con l'entusiasmo di un Giordano Bruno. E quindi soffermarsi sulla soglia dello spazio-tempo è il modo per vivere fino in fondo questa possibilità, assaporarla nelle sue molteplici componenti. Quello che mi domando è un'altra citazione, poco, non di Mitosi, ma sempre di di questo stesso passo. Quello che mi domando è se, visto non, nella parte precedente, scusa Florinda, ecco, quello che mi domando è se, visto che questo punto si deve comunque tornare, non sia il caso che io mi ci fermi, che mi fermi nello spazio e nel tempo, mentre la corda dell'arco appena allentata si curva nella direzione opposta a quella in cui era stata precedentemente tesa. Va bene, l'avevo già affrontato. Il proliferare di determinazioni spaziali, coerente con l'esattezza dei tagli descrittivi, si inquadra dunque della circolarità del tempo-spazio, che rimanda a sua volta al tema eminentemente nicciano del Der ewige Wiederkunft, ricordato, un frammento che Nietzsche scrisse tra il 1881 e il 1885. Qui c'è l'accettazione totale del sì alla vita, che sembra qui Calvino condivida. L'evento, pur nella sua ineludibile puntualità, è il qui ed ora, i cui vertici, come dicevo, di due coni coincidono e il cui contatto si geometrizza all'incontro tra uno o più passati. Ciascuno dei volumi dei coni simboleggia infatti rispettivamente le possibilità molteplici che provengono dal passato e quelle che si proiettano in una ricchezza imprevedibile verso il futuro. E concludiamo leggendo anche il passo con, diciamo, finale, stabilito a pagina 5 successiva, stabilito, sì, eccolo qua, stabilito dunque la situazione in cui ci troviamo ora, io, leone e freccia, in quest'attimo, T con zero, si verificherà due volte per ogni andirivieni del tempo, identiche le altre volte, e così si era già ripetuta per quante volte l'universo ha ripetuto la sua diastole e la sua sistole nel passato, seppure ha senso parlare di passato e di futuro, per la successione di queste fasi, mentre sappiamo che non ha alcuno all'interno delle fasi. Quindi notate la insistenza nella relativizzazione di ogni assoluto. Quindi all'interno di un contesto spazio-temporale è impossibile astrarre fissando delle fasi temporali o spaziali. Occorre accettarle fino in fondo. Resta pur sempre l'incertezza nei successivi secondi, ticon 1, ticon 2, ticon 3, eccetera, così come appariva incerta nei precedenti ticon meno 1, ticon meno 2, ticon meno 3. L'altro brano a cui accennavo, sempre di questa parte conclusiva di delle cosmi comiche, è Mitosi. Mitosi è, come è noto, la scissione della cellula che conserva un numero cromosomico identico nelle sue parti. In questa parte appunto della sua opera, Calvino si confronta con le acquisizioni più avanzate, come accennavo, della microbiologia. Ma le completa e le integra all'interno di una riflessione di ordine filosofico. Contamina, cioè, la componente direttamente scientifica, previo fa riferimento al genetista americano Morgan, ma poi nella prefazione fa riferimenti a Georges Bataille, Jean-Paul Sartre, addirittura all'apologeta del barocco della cultura francese, Benigno Bossuet, poi ancora ritorna a scienziato come Galileo. Qual è la ragione di questa integrazione tra prospettiva di carattere filosofico-umanistico, potremmo dire, e riflessione scientifica? Sulle orme di Vittorini, che aveva più volte sollecitato, fu maestro per Calvino, l'importanza di confrontarsi con le acquisizioni scientifiche per produrre nuova letteratura, nuove ipotesi di costruzione di mondi, di immaginazione, egli appunto ha il coraggio di confrontarsi sia con le acquisizioni, come ho visto, di ordine matematico-fisiche, sia con ciò che è a livello inferiore della percezione corporea, quindi a livello biologico, le dinamiche biochimiche sono quelle che affronta. Ma la ragione qual è? Lo scienziato si limita al come degli eventi. L'umanista, ovviamente non enfatizzo il termine perché cadrebbe nel ridicolo, se ne chiede il perché. E questa è la differenza sostanziale, su cui mi sembra più volte anche Sini abbia insistito. Di fronte agli uomini di fatto, ci sono gli uomini che mantengono aperta l'interrogazione su ciò che accade, sul senso e sul perché. Calvino, da questo punto di vista, si colloca in quest'ambito, senza però abdicare al rigore. E anche con una sfumatura, direi, costantemente ironica e autoironica. Non è un uomo tutto d'un pezzo. Una volta acquisita una certezza, come più volte ho sottolineato, la mette in discussione. Allora, parte qui, ecco, i mitosi, da un'affermazione tratta dal linguaggio quotidiano, innamorato da morire. Chi parla è una sorta di narratore della tribù, QFWFQ, attraverso tempi e spazi, ma ha l'atteggiamento sapienziale di un narratore di una tribù arcaica, primitiva. E quindi ha una componente di fabulazione che ci affascina costantemente. Parte, come dicevo, da un'espressione consueta, innamorato da morire, del linguaggio quotidiano, e aggiunge: intendo qualcosa di cui voi non avete un'idea. Voi che pensate che innamorarvi voglia dire per forza innamorarsi di un'altra persona, o cosa diavolo. Insomma, io sono qui e ciò di cui sono innamorato è là. Cioè una relazione comune alla vita di relazione. Questa è la visione, diciamo, legata al senso comune. Invece, io vi parlo di prima che mi mettessi in relazione con niente. C'era una cellula, e quella cellula ero io, e basta. Ora, noi guardiamo se là intorno ce n'erano anche delle altre. Non importa. C'era quella cellula lì che ero io, ed è già tanto. una cosa così basta, avanza a riempirti la vita. E no, è facile sottolineare qui la divertita contaminazione tra il lessico, la sintassi quotidiana e quella dotta. L'argomento è estremamente serio, drammatico, ha una componente di carattere, se vogliamo, tragico, il momento della generazione, potremmo dire, dell'uno, del due dall'uno, di due cellule da una sola, ma viene presentata con un tono, ripeto, che ridimensiona, che attutisce, mette la sordina all'eccesso di enfasi superciliosa che lo scientismo implicherebbe. Quindi innamorato da morire. Ora, dietro questo sintagma così elementare, innamorato da morire, si nasconde con densità semantica straordinaria il nesso fondativo nella tradizione occidentale tra amore e morte. L'innamoramento che porta alla morte è la lacerazione della cellula. Infatti, nella nota introduttiva a Ticon Zero, riporta per esteso il passo di Georges Bataille, dove questo tema viene approfondito in una chiave metafisica, e attribuisco al termine metafisica un valore non negativo, cioè che va al di là della pura constatazione, semplicemente. Nasce da qui, da colui che si interroga e cerca di dare una spiegazione non banalmente legata agli schemi di laboratorio. Dice Bataille, questo non l'ho riportato, la cellula cessa d'essere in quanto essere discontinuo. La continuità c'è stata solo in un punto della riproduzione. Esiste un punto in cui l'uno primitivo è diventato due. Qui è straordinario come vengano ripresi temi che possiamo ritrovare anche nel grande Platone. Il problema del rapporto tra il tauton e l'eteron, tra l'identico e il diverso. Ovviamente ripercorsi all'interno delle acquisizioni della biologia contemporanea, rilette in una prospettiva che forse potrebbe far arricciare il naso agli scienziati di professione, ma che ha una sua valenza, una sua densità, una sua potenza teoretica irrinunciabile e innegabile. Allora, l'uno primitivo è diventato due. Nel momento in cui ci sono i due, c'è di nuovo la discontinuità di ciascuno di essi. Ma il passaggio implica un istante di continuità tra i due. Il primo muore, ma nella sua morte si manifesta un istante fondamentale di continuità. Quindi la frusta metafora del linguaggio comune, innamorarsi da morire, racchiude nella sua anodina ovvietà un significato inquietante. Svela infatti, come dicevo poco fa, nella sintesi fulminea di un sintagma, il nesso archetipico tra amore e morte. La riproduzione della cellula, consistente in un dilatarsi nello spazio, e qui in un'altra dimensione si ripropone in termini estremamente attuali e fecondi dal punto di vista della meditazione teoretica, il tema appunto dello spazio. La riproduzione della cellula ne implica la scissione e la morte. Anticipata dal passo di Georges Bataille che vi ho letto, citato nell'esordio dell'opera, traspare sottesa in filigrana la coppia di categorie geometriche continuità-discontinuità, che oggettiva sul piano spaziale il rapporto tra l'unità e la dualità, l'uno e il molteplice. A tutti è noto che fin dagli esordi della riflessione scientifico greco-occidentale la scienza del continuo è considerata la geometria, mentre istituita come aritmetica la scienza del discontinuo. Ora, nel dinamismo metamorfico del bios, le due categorie si unificano sotto l'urgere del tempo, non solo come voleva Cartesio, quali modalità di rappresentazione secondo gli assi appunto cartesiani del cosiddetto reale, ma anche sul piano concretamente ontologico. Potremmo ipotizzare qui un irrompere del tempo nello spazio, le cui coordinate euclidee vengono sconvolte. Allo spazio sembra negata ogni esistenza oggettiva, sebbene permanga come oggetto, categoria astratta della riflessione teoretica calviniana, proiettata sullo sfondo di un'impostazione metatestuale. Se si impone, come accennavo, la categoria del tempo narrativo, una funzione rilevante svolgono le categorie logiche care alla dialettica platonica del tautone e dell'eteron, nonché quelle che orchestrano le dimensioni conoscitive ed emotive della mente, il soggettivo e l'oggettivo. Ma questa rigida distinzione tra soggettivo e oggettivo non basta, Calvino. Si rende conto della limitatezza di questa impostazione. Infatti, passiamo pure alla citazione successiva, quindi se dicevo oggettivamente, ecco qui Calvino, come notate, si confronta con le categorie fondanti del discorso filosofico, non ne può fare a meno, ma le assume in chiave sempre con una sorta di sospensione ironica, soprattutto a livello di linguaggio. Quindi se dicevo oggettivamente, dicevo così per dire, ecco l'espressione del parlato che ridimensiona, diciamo, la solennità del discorso teoretico-scientifico. Quindi se dicevo oggettivamente, dicevo così per dire, come succede quando si dice oggettivamente, che poi dai e dai, finisci sempre più per dare nel soggettivo. E per questo ho usato espressioni che avevano lo svantaggio di far confusione con quello che c'è adesso di diverso, ma hanno anche il vantaggio di mettere in luce quello che c'è di comune. Quindi la dimensione soggettiva della conoscenza, tramata inesorabilmente dalle stratificazioni emotive, mette in gioco anche la memoria, in modo più specifico e puntuale il ricordo. Del resto il raccontare, e questo innesso proprio tra la riflessione biologica che offerta dal tema della mitosi e le possibilità che questa offre a livello narrativo. Il raccontare, come lo scrivere in genere, è evidentemente un esercizio di memoria, esposto a tutte le incertezze, le lacune, le censure, le cesure, le fragilità di questa facoltà umana. Tuttavia, il recupero del passato, o meglio del punto cronotopico in cui accade la genesi delle cellule, non è minacciato solo dal carattere effimero della memoria umana, ma si espone anche a un radicale, ben più inquietante, scacco di natura logica. Non esiste un primo assoluto, non esiste un'origine, ma una molteplicità di prima, dei quali, quello evocato da Q, F, W, F, Q, è uno dei tanti. Infatti aggiunge, è quella, la fase iniziale della mitosi, a cui mi riferirò, è quella che ricordo io, quella che io ricordo come prima, nel senso che prima di quella non mi ricordo niente. E la prima in senso assoluto, va per la pesca poi, qual è? A me non interessa. Ecco, lo schema stilistico, se notate, si ripete. E da un lato c'è la serietà profonda della riflessione, dall'altro c'è un alleggerimento voluto, deliberato, un'ironia, un lato di ironia che rende anche al lettore più piacevole il confronto con questi temi particolarmente ardui. E infatti è quello che viene più volte ripetuto, quindi l'assenza, o meglio l'inattingibilità di un'origine assoluta, l'inesistenza di un prima al di fuori dello spazio e del tempo, presuppone il molteplice che, se può disorientare da un senso di vertigine angosciosa, viene vissuto dalla voce rievocante con divertita, irridente, ironica indifferenza, come dimostrano espressioni popolaresche, quali il vatte la pesca, o dichiarazioni quasi arroganti ed esibite. A me non interessa. Il trionfo del molteplice, nelle sue potenzialità liberanti da qualsiasi unità vuota e immota, è subito dopo ulteriormente ribadito. Dunque, io parlo di una fase iniziale di storia d'amore che in seguito probabilmente torna a ripetersi in una moltiplicazione interminabile di fasi iniziali uguali alla prima, e che si identificano con la prima, una mobilitazione, o meglio una elevazione al quadrato, un crescendo esponenziale di storie che è sempre come se fosse la stessa storia. Qui ancora l'innamoramento che produce la lacerazione straziante della cellula è qualcosa di avvenuto infinite volte, e quindi c'è l'identico e il diverso che si ripropongono costantemente. Ancora più intenso, direi, è il passo che propongo subito dopo. Cominciamo allora così. C'è una cellula e questa cellula è un organismo unicellulare e questo organismo unicellulare sono io e io lo so e ne sono contento. Fin qui niente di speciale. Adesso passiamo a rappresentare questa situazione nello spazio e nel tempo. Passa il tempo e io sempre più contento ad esserci ed essere io. Sono anche sempre più contento che ci sia il tempo e nel tempo ci sia io. Quindi una sorta di identificazione tra l'io e il tempo e la contentezza. Ora, sull'essere contento forse va fatta qualche riflessione di ordine etimologico. Contento deriva da continere, continuo, cioè comprendere in se stessi. E questa espansione, da un lato, è percepita come qualcosa di conchiuso in sé, dall'altro come tensione verso l'esterno. Quindi l'innamoramento non è nient'altro che apertura verso il nuovo, verso il diverso, non implica necessariamente il tu, l'alterità, anzi il tu, l'alterità che sollecita l'espansione, è proprio quel vuoto. Quello spazio circostante che attrae inesorabilmente la cellula a cui Calvino presta tratti antropomorfici nella sua continua espansione gioiosa. Aggiunge, bisogna inoltre tenere presente che esserci vuol dire anche stare nello spazio, quindi spazio e tempo, come vedete, sono sempre strettamente correlati. E io ero infatti scodellato nello spazio quanto ero largo, con lo spazio tutto intorno che, sebbene io non avessi cognizione, si capiva che continuava da tutte le parti. Quindi viene sempre costantemente saldata la componente di carattere temporale con quella spaziale. Appunto, nel cronotopo. Qui ho colto nelle sue sollecitazioni provenienti dalla riflessione sulla microbiologia. Oltre ai rilievi riguardanti il problema della rievocazione temporale del processo genetico, è qui importante sottolineare la stretta relazione postulata appunto tra lo spazio e il tempo, ai fini della rappresentazione. Qui è rilevante la presenza, come dicevo poco fa, scusate la ripetizione, dell'aggettivo contento, che ha un'implicita valenza metaforica o spaziale, evocante da un lato chiusura, saldo possesso di sé in uno spazio conchiuso. Si pensi l'etimo latino, appunto, contentus, da continere, tenere unito, però questa pienezza di sé, di cui altrove WFQ ci parla, coincide dunque con questo stato di contentezza, contentezza, contento, contentezza, connessa al tempo, di cui il protagonista si rivela in modo duplice e contraddittorio, contenuto e contenente. Cioè contento d'essere, dice, non l'ho riportata questa parte, una breve frase, però straordinaria nella sua densità, cioè contento d'essere contenuto nel tempo, d'essere io il contenuto del tempo, anzi il contenente. Qui lo scambio dei due participi, contenente e contenuto, ha una densità logico-concettuale straordinaria. L'involuzione apparente della sintassi nasconde la complessità delle problematiche che Calvino affronta. Contenente, contenuto. È in questo scambio di determinazioni, che forse non sarebbe dispiaciuto alle leghe della fenomenologia, si coglie proprio la ricerca costante e tesa di verità che non sono qualcosa di definitivo e che aprono a possibilità ignote, proprio attraverso lo strumento privilegiato della parola. L'interrelazione cronotopica spazio-tempo viene quindi esplicitamente di seguito affermata in tutte le sue implicazioni. Il tener distinte le due categorie era per Calvino evidentemente solo un'operazione metodologica, avente uno scopo didattico per far comprendere a se stesso, eventualmente al lettore, il senso di quanto avveniva nella metamorfosi della cellula. E infatti, nel brano conclusivo della mitosi, l'ultimo riportato, fin qui, vediamo, ecco, fin qui ho tenuto separati tempo e spazio, per farmi capire meglio da voi. Chi parla, ovviamente, è QF, eccetera, eccetera, lo ripeto perché fino a noia, che in questo caso è una cellula. In altri momenti sarà un dinosauro, sarà un'altra figura dell'evoluzione biologica, e che è anche ovviamente Calvino. Questa indeterminatezza, in questa apertura a molteplici possibilità, sta un'altra delle intuizioni straordinarie che Calvino ci propone alla riflessione. Forse la specie umana si è imposta, con tutti i limiti e le tragedie che questo ha implicato, un rifiuto della specializzazione, e QF, W, eccetera, è caratterizzato da questo rifiuto alla determinazione finalizzata e ultra specialistica. Fin qui ho tenuto separati tempo e spazio per farmi capire meglio da voi, o meglio per capire meglio, notate queste ripetizioni sono volute, proprio per la complessità della riflessione a cui Calvino si dedica. La chiarezza, diciamo, pure neoluministica, che Calvino sempre praticò, ci allontana subito dalle ipotesi che si tratti di fatica espressiva. In realtà la complessità dell'oggetto che determina certe contorsioni sintattiche, oltre all'intenzione di attenuare, mettere la sordina, come dicevo prima, alla profondità troppo elevata forse della riflessione. O meglio, per capire meglio quel che dovevo farvi capire, ma a quell'epoca non che distinguessi molto bene ciò che era l'uno da ciò che era l'altro. C'ero io in quel punto, in quel momento. Ancora, sull'altro piano, come vedete, sono declinate le categorie di tempo e spazio. Spazio, punto, momento, riferito ovviamente al tempo. Va bene, poi ancora un'espressione colloquiale. E poi un fuori, ancora qui l'antitesi dell'ipotetico dentro, di un fuori, che mi appariva come un vuoto che avrei potuto occupare io in un altro momento o punto, in una serie di altri punti o momenti. Notate ancora come le categorie precedentemente evocate, uno e molteplice, vengono qui nuovamente riproposte. La molteplicità dei momenti, quindi dei tempi, e la molteplicità dei punti, come anche l'unicità, momento e punto. Le due alternative sono possibili, però avevo questa contentezza che al di fuori di me ci fosse questo vuoto che non era me, che magari avrebbe potuto essere me, perché me era l'unica parola che conoscevo. Anche qui il gioco sui pronomi personali ha un fascino straordinario, perché li sottrae alla ottusa grammaticalità, al cieco grammaticalismo con cui vengono usati spesso nella prosa comune, vengono valorizzati, cioè ogni parola, ogni componente lessicale, sintattica, fino agli aspetti più specificamente grammaticali, come in tutti i grandi scrittori, anche in Calvino vengono notevolmente valorizzati delle sue loro potenzialità espressive. E quindi il me che ritorna, no? Perché me era l'unica parola che conoscevo, l'unica parola che avrei potuto declinare, un vuoto che avrebbe potuto essere me, però in quel momento non lo era, e in fondo non lo sarebbe stato. Continuo a leggere. È sparita la il file. Comunque continuo a leggere dal mio testo. Un vuoto che avrebbe potuto essere me, ma però in quel momento non lo era, in fondo non lo sarebbe mai stato. Era la scoperta di qualcosa d'altro che non era ancora qualcosa, ma comunque non era me. E questa scoperta mi dava un entusiasmo esilarante, no, straziante, uno strazio vertiginoso, la vertigine di un vuoto che era tutto il possibile, tutto l'altrove, l'altra volta, l'altrimenti possibile, il complemento di quel tutto che era per me, il tutto, ed ecco che traboccavo d'amore per questo altrove, altra volta, altrimenti, muto e vuoto. Ecco, mi soffermerei su questi tre avverbi, altrove, altra volta, altrimenti, perché declinano in modi diversi le fondamentali categorie platoniche. Il luogo, altrove, il tempo, altra volta, è la relazione, altrimenti. E questa espressione, questo, rimanda al, così, all'effimero nucleo originario del passo, apparentemente effimero, l'innamorarsi da morire. Quindi un passo, direi, meraviglioso, concettualmente densissimo e ricco di sollecitazioni ermeneutiche. Viene infatti qui proposta una possibile spiegazione, alla lettera metafisica, della riproduzione cellulare che va oltre il dato di fatto e si interroga sul perché. Nel brano conclusivo, lasciamo adesso Mitosi. Florinda? Non ti sento.
Sono qui, Gianfranco, semplicemente ho bisogno di tempi tecnici per spostare. Andiamo adesso all'antologia della seconda lettura. Arrivo subito, arrivo.
No, temevo. Il Conte di Montecristo è il passo conclusivo, cioè brano conclusivo, anche qui usare delle etichette, delle categorie per definire i lavori di Calvino è alquanto imbarazzante, limitativo. Che cosa sono questi passi? Dei racconti? Potremmo discuterne anche dei racconti, delle riflessioni, degli aforismi, dei dialoghi. Le categorie dei generi letterari non funzionano. Nella ricerca letteraria autentica, forse questo è sempre stato. Adesso il romanzo, come sappiamo, nacque dalla contaminazione dei generi. Qui Calvino fa un lavoro di riscrittura, cosa su cui si era cimentato già riscrivendo L'Orlando Furioso, un autore ovviamente molto amato da Calvino. Qual è il tema che viene affrontato nel Conte di Montecristo? La storia la sappiamo tutti perché è quella inventata da Alexandre Dumas in un romanzo, diciamo pure di consumo, di feuilleton del 1844, mi sembra, che ha avuto molte versioni anche di carattere filmico. Il punto chiave che viene affrontato è il tema della prigionia, della chiusura, del limite, uno spazio nemico, potremmo dire, ancora quello che sul piano saggistico Calvino affronta nella sfida al labirinto. Edmond Dantès è ingiustamente carcerato, come tutti sappiamo. Qual è allora la sua reazione? Rassegnazione o, e qui interviene ovviamente il Calvino uomo, il Calvino intellettuale, o il tentativo di fuggire. Ovviamente il progetto della fuga. Dice, riportando una prima condizione quasi esistenziale del protagonista, dallo scalpiccio dei carcerieri cerco di stabilire il reticolo di corridoi, le svolte, gli slarghi, i rettilinei. Qui tutta una fenomenologia dello spazio ci viene qui presentato, dello spazio però come prigionia, come limite. Ricordiamo che questo lo spazio inteso come prigionia e come limite è una condizione che l'intellettuale, non solo l'intellettuale purtroppo, ma anche l'umanità del Novecento ha vissuto e sofferto. Penso alle opere di un grande come Kafka, al Castello, per esempio, ma anche le costruzioni dei suoi interni oppressivi, asfittici, che implicano un senso del limite, ma anche nella nostra tradizione, immagino sia significativo il testo Il sogno di un prigioniero di Montale, con cui si conclude La bufera e altro, dove la condizione dell'individuo è di carattere di prigionia ontica, cioè storica e ontologica, direi, e di carattere metafisico. Calvino punta però più che altro sulla condizione di prigionia, seppur di carattere storico. E mentre Montale, come sappiamo, nella famosa lirica Il sogno di un prigioniero, ipotizza una liberazione attraverso la poesia, l'illuminazione poetica, Calvino attua strategie di carattere prevalentemente razionale e contrappone la sua posizione, che si distintiva quella di Dantès, a quella dell'abate Faria. L'abate Faria procede, diciamo, per tentativi ed errori, procede faticosamente, con cavando in ogni direzione, poi scontrandosi con inevitabili fallimenti, senza riuscire mai a giungere a una autentica libertà. Infatti, ecco qua, che Faria, il terza citazione, quando Faria sbuca da sotterra, il prigioniero si volta, ha sempre lo stesso viso, la stessa voce, gli stessi pensieri, il suo nome è lo stesso, Edmond Dantès. La fortezza, ecco quindi l'immagine della chiusura della prigionia, non ha punti privilegiati, ripete nello spazio e nel tempo la stessa combinazione di figure. Quindi l'errore di Faria sta nel procedere un po' attraverso una sorta di cieco empirismo e si scontra sistematicamente con l'identico. Infatti, notate l'aggettivo stessi pensieri, lo stesso Edmond Dantès, ripete nello spazio e nel tempo la stessa combinazione di figure. Qual è l'alternativa che Dantès Calvino oppone al punto di vista ciecamente empirico e ripetitivo di Faria? Una visione di carattere sinottico che privilegia l'impostazione ipotetico-deduttiva. Per distruggere uno spazio oppressivo occorre uno sguardo d'insieme. Si riuscirà a osservare la fortezza abate da un punto di vista perfettamente equidistante, riuscirò a individuare non solo gli errori particolari che Faria compie volta per volta, date di procedere così ottusamente empirico, appunto, volta per volta di Faria, ma anche l'errore di metodo in cui continua a incorrere e che io, grazie alla mia corretta impostazione, saprò evitare. Faria procede in questo modo, riscontra una difficoltà, studia una soluzione, sperimenta la soluzione, urta contro una nuova difficoltà, progetta una nuova soluzione, così via. Per lui, una volta eliminati tutti i possibili errori e previdenze, l'evasione non può non riuscire. Tutto sta nel progettare ed eseguire l'evasione perfetta. Quindi è un metodo, quello di Faria, empirico-induttivo, che agli occhi di Calvino, di Dantès Calvino, non ha soluzioni, non porta a soluzioni felici. Io parto, infatti, dice, dal presupposto contrario. Esiste una fortezza perfetta dalla quale non si può evadere. Solo nella progettazione e costruzione della fortezza è stato commesso un errore o una dimenticanza. Nella progettazione e costruzione della fortezza è stato commesso un errore o una dimenticanza, l'evasione è possibile. Mentre Faria continua a smontare la fortezza sondando i punti deboli, io continuo a rimontarla congetturando, e quindi la componente ipotetico-deduttiva, barriere sempre più insormontabili. Quindi, due modelli, diciamo, di ricerca del superamento dei limiti spazio-temporali opposti, di fronte ai quali Calvino ci pone. Lo spazio, in questo racconto conclusivo, ci viene proposto come limite, come qualcosa da superare con gli strumenti però di una spietata, rigorosa razionalità, ma senza illusioni enfatiche. Questa è la grandezza di Calvino. Infatti, nel passo che segue, questo ridimensionamento delle ambizioni eccessive viene fortemente evidenziato. La dialettica del dentro e fuori viene capovolta, non ha delle certezze simmetriche rigide, ma rivela l'ambiguità costitutiva. Se la prigione è circondata dal mio fuori, ecco, di solito fuori è qualcosa di estraneo, noi qua si parla di mio fuori, quel fuori mi riporterebbe dentro ogni volta che riuscissi a raggiungerlo. Il fuori non è altro che il passato, è inutile tentare di fuggire. Quindi notate nella brevità delle espressioni sintattiche la densità delle indicazioni che ci viene date, che urtano contro il senso comune. Il fuori non è altro che il passato. Quindi da un lato c'è l'intreccio costante di spazio e tempo, dall'altro la distruzione dei modi di concepire il rapporto tra queste due dimensioni dello spazio secondo consuetudine. Devo pensare la prigione o come un luogo che è solo dentro me stesso, senza un fuori, cioè rinunciare a uscirne. O devo pensarla non come la mia prigione, ma come un luogo senza relazione con me e all'interno né all'esterno. Cioè studiare un percorso dal dentro al fuori che prescinda dal valore che dentro e fuori hanno acquistato nelle mie emozioni, che valga anche se al posto di fuori dico dentro e viceversa. Le sottolineature perché proprio in questa dialettica si nota la profondità della ricerca, non dar nulla per scontato, ma tener conto delle ambivalenze. La prigione interiore è quella che effettivamente può paralizzarci, attribuendo all'esterno i nostri limiti, rischiamo di crearci un alibi, un altrove appunto, e non liberarci in modo autentico. Nella parte conclusiva, scusate, adesso recupero testo. Del brano. La voce narrante cancella, diciamo sulle orme anche della tradizione neoplatonica, le ipotesi di una contrapposizione tra fuori e dentro e anche la distinzione tra centro e circonferenza, recuperando la cosmologia bruniana da questo punto di vista. Questa coincidenza tra centro e circonferenza, tra fuori e dentro, viene vissuta con entusiasmo disperato, potremmo dire. O volendo divertirci, ricorrendo a chiavi semantici, con entusiastica disperazione. La ricerca del centro, l'IF è il carcere, Monte Cristo invece l'isola dove troverà il tesoro che permetterà la sua terribile vendetta, non porta risultati più sicuri della marcia verso la sua irraggiungibile circonferenza, centro, circonferenza. In qualsiasi punto io mi trovi, l'ipersfera s'allarga intorno a me in ogni direzione. Il centro è dappertutto dove io sono. Andare più profondo vuol dire scendere in me stesso. Scavi e non fai che ripercorrere lo stesso cammino. Quindi, come poco fa nella citazione precedente, il dentro e il fuori venivano capovolti, così il centro e la circonferenza anche qui vengono invertiti. Non c'è una linearità, una geometria rigida in tutto questo. E questo spiega, ci aiuta a comprendere la complessità della ricerca calviniana nel rifiuto di ogni scontata certezza, di ogni automatismo rassicurante. Allora, qual è la soluzione possibile? È quella che viene accennata nella parte conclusiva, dove dice: se riuscirò col pensiero a costruire una fortezza da cui è impossibile fuggire, questa fortezza pensata o sarà uguale alla vera, in questo caso è certo che di qui non fuggiremo mai. E perlomeno abbiamo la convinzione e placchiamo il nostro animo che non possiamo sottrarci al carcere. Ma almeno avremo raggiunto la tranquillità di chi sta qui perché non potrebbe trovarsi altrove. O sarà una fortezza dalla quale la fuga è ancora più impossibile che di qui. Ed ecco la soluzione. Allora è segno che qui, definizione di luogo, ancora una volta, una possibilità di fuga esiste. Basterà individuare il punto in cui la fortezza pensata non coincide con quella vera per trovarla, per trovare cioè la via di fuga. Quindi in questa opera, che conclude le cosmicomiche vecchie e nuove, e la parte specifica di Con Zero, il problema affrontato relativamente allo spazio è costituito proprio dalla sfida al ciò che limita, come comportarsi di fronte a questo. Certo, Calvino, come vedremo anche in seguito, non giunge a conclusioni univoche, mantiene sempre, come Platone sui primi dialoghi, una visione aporetica, dà più possibilità, non c'è una soluzione univoca, ma questo, ribadisco, a mio giudizio, è una straordinaria fonte di ricchezza, perché ci sollecita alla ricerca, una ricerca infinita se vogliamo, e non rassicurante, ma sempre gratificante dal punto di vista del piacere intellettuale. Le città invisibili del 72, da un certo punto di vista, si collegano con quanto l'anno scorso abbiamo affrontato, cioè la progettazione. Ricordo una rivista giovanile che penso molti di voi conoscono, abbiano sentito nominare, di Antonio Gramsci, La città futura. La città è il luogo privilegiato di un possibile rinnovamento collettivo. Nella tradizione occidentale questo è fin troppo evidente. Polis, civitas hanno fondamentalmente questa connotazione. Come sappiamo, Dante nel Purgatorio fa dire a Carlo Martello, rivolto al Dante personaggio, che l'uomo non sarebbe nulla se non fosse civile, ecco, parafraso in qualche... Ondelli ancora, anzi, dice. Di, sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse civile? Sì, risposi io, e qui ragion non cheggio. Quindi la componente della città riconduce Calvino, diciamo, al suo primo impegno giovanile di carattere politico. E del resto, l'attenzione alla tematica della città coinvolgeva anche quello che possiamo definire il suo maestro, cioè Elio Vittorini. Nelle città del mondo, un'opera non portata a termine, Vittorini proprio affronta questa tematica. E la rivista Il Menabò era centrata, a cui Calvino collaborava, di cui fu uno dei fondatori, enfatizzava questa componente essenziale della dimensione della città. Quindi la civitas, la polis, come momento costitutivo che sta che è sottesa, direi, anche allo scrivere letterario e che spiega quest'opera. Ovviamente Calvino non affronta in termini brutalmente realistici, ma la trasfigura in termini, potremmo dire, di raffinata selettività letteraria, facendo riferimento, come sappiamo, alle vicende di Marco Polo, le sue dialoghi con Kublai Khan. Nella tradizione occidentale, direi, è qualcosa di ineludibile. Anche l'aldilà nel Medioevo, come sappiamo, veniva presentato in termini di città. Ricordiamo tutti la Civitas Dei di Sant'Agostino contrapposta alla Civitas Diaboli. Così Dante, per ricitare ancora un autore che ci affratella, la città di Dite, la città infernale, ha questo nome. O anche a livelli più grossolani, pensiamo al nostro milanese Bonvesin della Ripa, che scrive De Babilonia Civitate Infernali. Quindi sembra che l'uomo occidentale non possa sfuggire a questa riflessione sulla città. Ovviamente in Calvino questa riflessione diventa ancora più complessa e si carica di implicazioni di carattere etico-politico. Già nei romanzi cosiddetti realistici degli anni 60, degli fine anni 50, La giornata di uno scrutatore, La nuvola di smog, prevedeva, si incentrava proprio su queste tematiche della città e del muoversi all'interno di questa realtà, ineludibile potremmo dire. Ma dobbiamo chiederci però il senso del titolo Città invisibili. Perché? La risposta più immediata si ricava dal carattere progettuale della costruzione calvidiana. Non siamo di fronte a città storicamente esistite, sono nomi volutamente così impreziositi dalla tradizione letteraria e a volte immaginati da Calvino. Certo, Calvino era consapevole dei fallimenti storici e politici a cui la progettazione del nuovo, legata alla città, aveva portato. Però in lui si nasconde comunque una ostinazione, una tenacia a cui non sa rinunciare. Vuole affrontare una riflessione radicale sulla genesi stessa della civiltà, vista in rapporto all'organizzazione degli spazi urbani nel passato e nel presente, sia in una dimensione, diciamo, inconscia e onirica, dove la topologia spaziale si frammenta e si disgrega, sia in una prospettiva di chiarezza illuministica, basata su nitide geometrie. Il titolo, dunque, costituisce di per sé un avantesto prezioso per l'ermeneusi. L'aggettivo invisibili, elidendo, corrodendo dall'interno, dissolvendo la concreta materialità strutturale del sostantivo città, rivela fin da subito il carattere di ipotesi fantastica, di experimentum mentis di quest'opera. Quasi a sottolineare le duplici possibilità di progettazione urbana che si schiudono all'uomo: felicità e orrore. In modo simmetrico, quale indizio prezioso per l'interprete attento, nel capitolo conclusivo vengono evocate città che ripercorrono emblematicamente la progettualità urbanistica della cultura occidentale, dall'umanesimo rinascimento in poi, attraverso la modernità, l'Ottocento, spingendosi fino al mondo contemporaneo. Vengono infatti citate Utopia di Thomas More, la fantastica ipotesi del grande esponente della cultura umanistica inglese nel 1516, la Nuova Atlantide di Francis Bacon, la Città del Sole del nostro Tommaso Campanella, Oceana, ideata nel 1156 da James Harrington, repubblicano, seguace di Cromwell, e dopo la sconfitta della rivoluzione repubblicana, dopo la restaurazione monarchica, finì in carcere pazzo, ovviamente, come spesso accade nei casi di fallimento di grandi ambizioni e progettualità politiche. Poi abbiamo anche Tamoè, città in cui l'uguaglianza e la giustizia regnano sovrane, ipotizzata da Marchese de Sade in Aline et Valcourt, roman philosophique. Quindi Armonia di Charles Fourier, Lunarch del grande riformatore inglese Robert Owen, Icaria del protocomunista Etienne Cabet. All'opposto, però, Calvino non trascura le città distopiche, le città infernali. Ci parla infatti di Au, cioè inventata da Jonathan Swift nei Viaggi di Gulliver, popolata da feroci uomini mostro, Butua, da De Sade, regno che dove dominano il cannibalismo e ogni sorta di perversioni, e poi il terribile universo concentrazionario descritto da Aldous Huxley in Brave New World del 32 e ancora 1984 di George Orwell e infine Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Quindi si proietta in una visione d'insieme di tutte le possibilità positive e negative a cui la città apre. Ma Calvino, Marco Polo, in conclusione dell'opera, sembra, seppur con novecentesca perplessità, non rinunciare allo libero arbitrio, come vuole Machiavelli, e quindi, perché questo non sia spento, di fronte all'inferno che abitiamo e che ci abita, afferma, una citazione che non ho riportato, due modi ci sono per non soffrirne, non soffrire cioè dei disastri, degli infermi dei cittadini. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto da non vederlo più. È quello che purtroppo larghe masse sperimentano oggi, qui ed ora. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento. Continui, cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Mi limito, per accelerare i tempi, alla lettura del primo passo, dove si notano le due possibilità di rappresentazione che Calvino qui sfrutta. Da un lato una rappresentazione di insieme più oggettiva possibile, dal punto di vista descrittivo estremamente rigorosa e oggettiva, appunto, dall'altro una rappresentazione che invece gioca sugli affetti, sui sentimenti, sulle sensazioni. Due modalità diverse e complementari per rappresentare la città nel dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan. Del resto, i due personaggi non sono scelti a caso, incarnano due modelli di vita, potremmo dire. Kublai Khan è ormai sedentarizzato, discendente da una stirpe mongolica ormai insediata. Però stiamo attenti, era a sua volta nomade. All'opposto, Polo attraversa il continente asiatico in un itinerario nomadico, potremmo dire, ma proviene da una città, Venezia, seppur sospesa tra terraferma e acque, quindi ambigua da questo punto di vista. Il passo che leggerò rapidamente rivela queste prospettive duplici: nomadismo, sedentarietà, capacità di sguardo d'insieme e apprezzamento delle singole sensazioni assaporate nella loro particolarità. Dice infatti: nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli. Un senso come di vuoto che ci prende una sé. Ecco quindi il passaggio dal dominio, dallo sguardo dell'imperatore che impone l'impero dei segni, potremmo dire, sulla realtà, al momento della percezione soggettiva. Un senso come di vuoto che ci prende una sera, con l'odore, ecco quindi, sapere, sapore, l'odore degli elefanti dopo la pioggia e della cenere di sandalo che si raffredda nei braceri. Una vertigine che fa tremare i fiumi e le montagne istoriate nella fulva groppa dei planisferi. Arrotola uno sull'altro i dispacci che qui annunciano il franare degli ultimi eserciti nemici di sconfitta in sconfitta, e scrosta la ceralacca dei sigilli dei re mai sentiti nominare, che implorano la protezione delle nostre armate avanzanti in cambio di tributi annuali in metalli preziosi, pelli conciate e gusci di testuggine. Quindi due prospettive, ripeto, complementari: quella dall'alto, potremmo dire, dei segni che dominano la realtà, e quella dal basso, in una prospettiva di ordine soggettivo. Ora, il confronto tra Marco Polo e Kublai Khan prosegue affrontando numerose tematiche. Per esempio, data l'estraneità reciproca che caratterizza le due civiltà di cui sono ciascuno di essi espressione, uno dei problemi fondamentali è la comunicazione. Quindi emerge anche qui il problema del segno, colto nel momento del tentativo di comunicazione, del passaggio dal gesto, dall'urlo, dall'oggetto alla parola. Nuovo arrivato e affatto ignaro della lingua del Levante, Marco Polo non poteva esprimersi altrimenti che estraendo oggetti dalle sue valigie: tamburi, pesci salati, collane di denti di cacocero, e indicandoli con i gesti, salti, grida, meraviglie ed orrore, imitando il latrato dello sciacallo e il chiurlio del Barbagianni. Notate in questa rapida elencazione come Calvino, con discrezione ed eleganza, ci proponga un ipotetico itinerario delle modalità con cui l'uomo giunge alla comunicazione segnica, alla parola, attraverso la gestualità, addirittura la danza, l'oggetto. Quindi è un libro in cui la componente di ricerca teoretica è ineludibile. Non possiamo leggerlo in termini di puro racconto da trivial letteratura, di intrattenimento. Dopo Calvino, infatti, voglio qui aggiungere uno dei punti di conclusione, il romanzo italiano non aveva grandi vie d'uscita. Dovrà ritornare alla tradizione, al romanzo neostorico, come fa Umberto Eco, oppure ancora a più triviali soluzioni che preferisco ignorare. Allora, poi dice: non sempre la connessione tra un elemento e l'altro del racconto risultavano evidenti all'imperatore. Gli oggetti potevano voler dire cose diverse. Un turcasso pieno di frecce indicava ora l'approssimarsi di una guerra, ora abbondanza di cacciagione, oppure la bottega di un armaiolo. Una tessitura poteva indicare il tempo che passa o che è passato, oppure la sabbia o un'officina in cui si fabbricano le tessitre. Qui c'è un'attenzione anche alla polisemia, alla varietà molteplice di significati che l'oggetto, assunto nel suo ruolo di segno, può assumere. A questo punto insisterei proprio sulla costruzione, diciamo, spaziale del segno, anche in Calvino. Non dimentichiamo che poco prima di queste opere la riflessione sul rapporto tra le parole, la simbolizzazione della realtà e le cose era stato oggetto della profondissima riflessione di Foucault nel Les mots et les choses del 66. Quindi siamo in periodi vicini. Calvino, vivendo in Francia nei primi anni 60, senza dubbio ha ispirato questo clima e ne ha colto le tematiche, ovviamente trasfigurandoli nei termini che non possono che essere suoi. Il gioco su cui si costruisce il segno ubbidisce anch'esso una logica spaziale che Calvino ben domina. La triangolazione semica tra referente, significante, significato è qui indirettamente sottesa. Allora, leggiamo per esempio il passo dell'ultimo riportato, ma si sarebbe detto che la comunicazione fra loro fosse meno felice di una volta. Certo, le parole servivano meglio degli oggetti e dei gesti per elencare le cose più importanti. Quindi il limite della parola. Oggetti e gesti possono essere utilizzati per comunicare. Le parole senza dubbio sono superiori, ma le cose più importanti di ogni provincia e città, dice, i monumenti, i mercati, i costumi, fauna e flora. Tuttavia, ecco, ma quando Polo cominciava a dire di come doveva essere la vita in quei luoghi, giorno per giorno, sera dopo sera, le parole gli venivano meno e a poco tornava a ricorrere a gesti, a smorfie, occhiaie. Direi che è un passo splendido che forse come socio di Mecri ci interroga e ci sollecita, perché ponendo in evidenza i limiti della parola recupera le componenti di comunicazione fisica, corporea, immediata, affettiva, che intervengono completando, soprattutto per dare un senso più profondo e più ricco a tutto ciò che invece la parola necessariamente taglia, evita, recide. Passerei adesso, ecco, quindi le città invisibili si incentrano su queste tematiche di rapporto della progettazione sia dell'architettonica sia della descrizione con la realtà, mettendo in evidenza i limiti di questa progettualità, però non rinunciando alla scelta etica, come avevo evidenziato citando quella parte conclusiva in cui Calvino sollecita al modo, alla scelta del modo di vivere il rapporto con la città. Si può vivere identificandosi con l'inferno e quasi non percependolo più, oppure reagire adesso. Certo, questa reazione è sempre condannata all'incertezza, al rischio della sconfitta. Ma non voglio rinunciare però a quest'ultimo brano che adesso mi è apparso dallo scorrere del file proposto da Clorinda. Perché? Perché ribadisce e ripropone quella componente, diciamo, quella compresenza di descrizione oggettiva e di eco affettiva, con rimandi in profondità alla storia della nostra cultura. Partendosi di là e andando 3 giornate verso Levante, l'uomo si ritrova a Diomira, città con 60 cupole, qua c'è la descrizione del fasto, dello splendore, della ricchezza, no? 60 cupole d'argento, statue di bronzo, di tutti gli dei, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo d'oro che canta ogni mattina su una torre. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città, ma queste bellezze sono anodine, sono ripetitive, sono qualcosa di esteriore. Ecco cosa invece affascina, la dimensione soggettiva, che solo la sensibilità o la forza della parola, dall'altro, non mi illudo molto sull'immediatezza comunicativa, ma Calvino sa cogliere, come ogni grande scrittore, questo risvolto affettivo. Ecco l'antitesi, ma la proprietà di questa è la proprietà di, quindi la specificità. Quello che importa era evidente anche nella ostilità verso gli astratti universali. Ricordate nella parte precedente, riferendosi proprio alla scena di caccia dell'uomo paleolitico, il desiderio di cogliere il leone come fascio di percezioni, nella specificità irripetibile dell'evento, non in una vuota astrazione di classificazione, diciamo, faunistica. Ma la proprietà di questa città è che vi si arriva una sera di settembre. Ecco la particolarità. Quando le giornate si accorciano, le lampade multicolori si accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie e da una terrazza una voce di donna grida «Uh!». Gli viene da invidiare quelli che ora pensano di aver già vissuto una sera uguale a questa, una sera uguale a questa, ed essere stati quella volta felici. Ora, la felicità consiste da un lato nella ripetizione, ma anche nel raccogliersi in uno spazio conchiuso. Lasciate che citi quello che mi viene spontaneamente evocato nella memoria, la conclusione della prima ecloga di Virgilio, che non a caso è sullo sfondo di una sera di settembre, dove Maioresque cadunt altis de montibus umbre. Quello è qualcosa di eterno. Ci interrogavamo qualche settimana fa in un dialogo con Sini citando Marx proprio, sulla forza che alcune immagini estetiche hanno al di là dei tempi e degli spazi. E senza dubbio questa conclusione ha qualcosa di simile, azzardo ovviamente la mia ipotesi, a quello che Virgilio suscita in noi con quei due esametri conclusivi. Mentre i tetti esalano vapori, gli ultimi tetti esalano i vapori della sera e le ombre discendono più ampie. Direi che la situazione evocata Calvino qui, cogliendo la specificità di uno spazio raccolto rispetto a uno spazio anonimo, ha echi anche virgiliani. Passerei adesso, tagliando dolorosamente le altre indicazioni possibili, ai due scritti, ecco, il Castello dei Destini Incrociati e la Taverna dei Destini Incrociati. Come vedete, Calvino compone contemporaneamente su più tavoli, potremmo dire, la città. I visibili sono del 72 e si incastrano, si incuneno, direi, tra queste due opere. Qui la logica combinatoria del racconto è portata alle estreme conseguenze. Il riferimento ai tarocchi, direi, è trasparente di per sé. La combinazione stessa delle carte determina il racconto. Quindi è la disposizione sintattica a determinare il senso. Ovviamente è un'ipotesi. Non è detto che questo modello sia quello, diciamo, più convincente. Del resto, lo stesso Calvino non aderisce mai, e questo è il suo privilegio, la sua qualità, a una visione, un'adesione dogmatica di una posizione come quella degli strutturalisti. Non accetta quella che Montale chiamò la tastiera muta di Queneau, l'abolizione del significato in funzione della sintassi. Però è consapevole che la sintassi, la disposizione, può generare senso. Quindi una disposizione spaziale può essere in alcuni momenti prevalente rispetto a quella portatrice di senso che è quella temporale. Ecco, queste due grandi categorie, spazio e tempo, in Calvino hanno una coesistenza non certo irenica, ma conflittuale, proprio perché in lui c'è questa ricerca costante. Allora, insieme alla costruzione sintattica, infatti penso che molti di voi conoscano le due opere, ci sono degli avventori sia nel castello sia nell'osteria che improvvisamente ammutoliti da un bosco stregato attraverso cui sono passati, possono comunicare solamente disponendo su un tavolo le carte, i tarocchi appunto. Leggiamo il primo passo. In mezzo a un fitto bosco, un castello dava rifugio a quanti la notte aveva sorpreso in viaggio. Allora, qui sfrutto le categorie di indagine proposte da Bakhtin. Il bosco, che ha una stratificazione nella storia e nell'antropologia umana, non solo dell'Occidente, profonda. Il bosco è il luogo dello smarrimento. Ricordo, nelle fiabe questo è evidentissimo, ma ancora in Dante, la selva selvaggia, il luogo dove l'individuo si smarrisce ma può trovare nuovamente salvezza. E insieme al bosco, il viaggio, l'altro tema costante. L'uomo in cammino, potremmo dire, nel mezzo del cammin di nostra vita. Un poeta contemporaneo come Luzzi parla in una sua bella poesia di un'amica che torna per così cupo viaggio. Viaggio direi che è un tema emblematico, radicato sia nella storia concreta, nelle testimonianze esistenziali, ma anche nella dimensione antropologico-simbolica. Cavalieri e dame, cortei reali e semplici viandanti. Passai per un ponte levatoio sconnesso, smontai di sella in una corte buia. Stallieri silenziosi presero in consegno il mio cavallo. Ero senza fiato, le gambe mi reggevano appena. Da quando ero entrato nel bosco, tali erano state le prove che mi erano occorse, gli incontri, le apparizioni, i duelli, che non riuscivo a ridare un ordine né ai miei movimenti né ai pensieri. Salì una scalinata. Ancora qui lo spazio viene colto nella ricchezza fenomenologica dei particolari. Scalinata, sala alta e spaziosa, attorno a cui sedevano altri ospiti. Ora, storia dell'ingrato punito, anticipo brevemente la trama, è un giovane cavaliere che viene aggredito da un predone, viene salvato da una giovane che poi però abbandona e poi verrà punito, come dice come evidente nella citazione conclusiva. La sua punizione sarà nel dissolversi nel molteplice. Il bosco si impadronirà di lui, verrà straziato dalle menadi e la sua punizione consiste nel suo dissolversi nel molteplice. Ora, quindi, al di là della vicenda, notiamo ancora una volta il riproporsi di grandi categorie d'ordine teoretico. L'uno, l'individuo che viene dissolto nella molteplicità. Il bosco, sfruttato nelle sue implicazioni simbolico-antropologiche, è il luogo dove avviene questo strazio. Ora il bosco ti avrà, il bosco è perdita di sé, perdita di sé. Di fronte all'unità coerente di sé, il bosco dissolve. Per unirti a noi devi perderti, strappare gli attributi di te stesso, smembrarti, trasformarti nell'indifferenziato, unirti allo suolo delle menadi che corre urlando nel bosco. Quindi questo permette di sondare anche l'altro strumento ermeneutico che ho proposto, cioè la prospettiva di ordine fenomenologico e antropologico, le immagini proprio. Allora, nel castello Lo spazio quindi si manifesta in una varietà fenomenica di luoghi specifici e di eventi che determinano appunto la vicenda. Abbiamo il bosco, il viaggio, l'incontro. Nel capitolo d'apertura del castello domina la rappresentazione di uno spazio luminoso che offre rifugio e protezione, appunto, il castello, garantiti da una più intensa visibilità. Nel romanzo storico, osserva Bakhtin, il castello è saturo di tempo, di passato, dimora dei signori nell'epoca feudale. In esso sono depositate le tracce dei secoli e delle generazioni che improntano di sé le varie parti della sua architettura. Le armi, gli archivi di famiglia. In sostanza, il castello è il luogo concentrato della forza, dell'oppressione del potere. Ora, questi aspetti non mi sembra riscontrabili in questo passo calviniano. Ricordiamo anche il ruolo negativo, cupo, fosco che Castellaccio di Don Rodrigo svolge nei Promessi Sposi. Qui infatti, al contrario, il castello è un luogo di accoglienza, di rifugio, dove si incontrano personaggi smarriti, spaventati. Allo stesso modo, la taverna, se appare al contrario del castello tetra e fumosa, la sua tenue luce contrasta solo in parte il buio che domina l'esterno, ma non ha nulla della dissipazione del tempo sospeso e vuoto che sono tipici dell'osteria. Quindi c'è una contrapposizione, un'antitesi a distanza tra le due opere, che svolge ovviamente un ruolo ben particolare. Direi che l'interessante sta nel modo, anche qui, in cui lo spazio è rappresentato e costruito con fine sensibilità pittorica. Puoi inserire un attimo più in su, nella descrizione dell'osteria, vi è un'insistenza, forse è meglio scendere ancora, vediamo se lo trovo. No, vi leggo io il passo. Dice, si vedono i colori, dei gialli, dei blu, sul bianco, sulla tavola, macchie colorate, rosse, anche verdi, dei contorni neri. Quindi c'è un gusto impressionistico nella descrizione. Questo dimostra l'altra possibilità offerta a Calvino, quella di costruire uno spazio attraverso dei particolari stilistici. C'è uno spazio che è riconducibile a figure archetipiche, proprie della tradizione. Dicevo, il bosco, la foresta e poi ciò che può avvenire al loro interno, l'incontro, ma c'è uno spazio che si può ricostruire all'interno stesso della costruzione letteraria proprio, dello stile. Anch'io cerco di dire la mia, vi è una parte, direi, che di per sé, ancora prima, scusate, vediamo la citazione conclusiva della storia del legato punito, risalendo un attimo. Attendevamo impazienti una carta esplicativa, e venne il sole. Ecco, proietterei adesso questa immagine del tarocchi, il sole. No, viene dopo. Eccolo qua. Perché sono ricorso a questa a proporvi questa immagine? In quanto si rivela una sorta di competizione tra l'immagine e la parola. Calvino si misura, oltre in questi artifici di disposizione legato alla distribuzione dei tarocchi, Calvino vuole vedere in che misura la parola può transcodificare l'immagine. Un confronto serrato, una sorta di eris competitiva, una competizione positiva tra parola e immagine. Dice infatti, attendevamo impaziente un'altra carta esplicativa, e venne il sole. Il pittore, e qui scatta l'ermeneusi, Il pittore aveva presentato l'astro del giorno nelle mani di un bambino che corre, anzi vola, sopra un vario e spazioso paesaggio. L'interpretazione di questo passo del racconto non era facile. Poteva voler dire semplicemente era una bella giornata di sole. E in questo caso il nostro narratore sprecava le sue carte per riferirci particolari inessenziali. Forse più che sul significato allegorico della figura, conveniva soffermarsi su quello letterale. Un bambino seminudo era stato visto correre nelle vicinanze del castello dove si celebravano le nozze ed era per inseguire il monello che lo sposo aveva disertato il banchetto. Allora anticipo brevemente la trama. Allora il giovane che l'ingrato ha abbandonato la donna che lo ha salvato, si sposa tranquillo, e poi però vede questo monello col sole sopra il volto e lo insegue. E questo determinerà poi il suo destino, quello strazio che il bosco perpetrerà dissolvendolo nel molteplice. Ma quello che è interessante qui, in questo confronto competitivo tra immagine e parola, sempre sullo sfondo dello spazio come contesto a cui rapportarsi, a cui si rapportano le due modalità di rappresentazione del reale, il punto fondamentale è costituito proprio dal confronto, dalla ricerca in che misura i due modi di rappresentazione della realtà possano rapportarsi tra di loro, possano sollecitarsi reciprocamente, fecondarsi reciprocamente. E infatti Calvino anche qui mantiene sempre la possibilità duplice, la polisemia è qualcosa che l'immagine visiva sollecita costantemente. In Anch'io cerco di dire la mia, direi che l'interessante è costituito proprio da un'autodefinizione di sé, da parte il ruolo dello scrittore e una definizione della propria identità attraverso proprio la costruzione delle immagini e del racconto, però filtrata sempre dalla consapevolezza dell'ambiguità. Questo è il punto. Altrove Calvino dice, citando l'egotista di Grenoble, cioè Stendhal, che nelle sue opere si illudeva di poter rappresentare direttamente se stesso, di vivere la natura o di scrivere la vita. Questo rapporto diretto non è più concesso all'uomo del Novecento e del terzo millennio, direi, e Calvino ne è consapevole. Dice che nella sua giovinezza condivise questa illusione e cita espressamente l'egotista di Grenoble, ma ne prende le distanze. Ecco forse il senso profondo di queste riflessioni. Apro la bocca, cerco di articolare la parola, mugolo sarebbe il momento di dire la mia. È chiaro che le carte di questi due, degli altri due avventori, sono pure quelle della mia storia, la storia che mi ha portato fin qui. E le voglio ripensare a Mécri, fino a qui. Una serie di brutti incontri che forse è solo una serie di incontri mancati. Quindi viene messa in evidenza con forza l'ambiguità, l'imprevedibilità, l'alea sottesa alla vita, ancora uno spazio indeterminato, quello che caratterizza la condizione dello scrittore, ma dell'uomo in generale. Ed ecco, proiettiamo pure, per favore, il Re dei Bastoni, che è una figura interessante per il modo con cui viene interpretata. Più oltre, ecco, Roi de Bâton. Il Re dei Bastoni diventa allegoria dello scrittore. Infatti dice, per cominciare, devo richiamare l'attenzione sulla carta detta del Re di Bastoni, in cui si vede seduto un personaggio che se nessun altro lo reclama potrebbe essere io, tanto più che regge un arnese puntuto con la punta all'ingiù, come io sto facendo in questo momento. E difatti questo arnese, a guardarlo bene, somiglia a uno stilo o calamo o matita ben temperata o penna sfera. E se appare di grandezza sproporzionata, sarà per significare l'importanza che il detto arnese scrittorio ha nel detto personaggio sedentario. Quindi, se notate, la sollecitazione alla scrittura è dettata proprio da un'ermeneusi continua. Calvino ricava dall'immagine le possibilità di senso, mentre la storia è giocata tutta sulla disposizione dei tarocchi. Infatti, riprendendo la citazione, ribadisco il punto chiave. Se lo strumento, cioè della scrittura, appare di grandezza sproporzionata, sarà per significare l'importanza che il detto arnese scrittorio ha nel detto personaggio. Che il detto arnese, e quindi la funzione essenziale che la scrittura ha, rapportandosi a una condizione anche della, di staticità, sedentarietà. Altrove ancora il discorso si fa più, ancora più complesso. La strada, l'itinerario percorso, è assimilata metaforicamente alla scrittura. Già nell'incontro precedente avevo sottolineato il passaggio tra due spazi diversi, citando l'esordio di Se una notte d'inverno, un viaggiatore. Infatti, improvvisamente, dalla rappresentazione, dal modo mimetico realistico, si passa alla rappresentazione dello spazio della pagina. Qui la strada, l'itinerario percorso, diventa metafora della scrittura, in quanto caratterizzata da movimento, un modo per sottrarsi alla stasi, aprendosi all'imprevisto e al nuovo dell'avventura. La strada, infatti, diventerà, in questa fuga metaforica, il filo nero d'inchiostro. I bastoni, le aste disegnate dai bambini che imparano a scrivere, oppure saranno il legno dei pioppi da cui si ricava la cellulosa per produrre la carta dove viene tracciata la scrittura. La metafora, a sua volta, se ci riflettiamo, è uno spostamento nello spazio semantico dei segni e, in quanto comporta movimento, implica la temporalità e sottrae la stasi. L'atto dello scrivere, ponendosi qui come indagine autobiografica, mette in gioco una serie di metafore spaziali che, ben radicate nella tradizione occidentale, si articolano sull'opposizione profondità-superficie. E quindi è importante cogliere anche il senso che ha il due di denari, l'altra figura dei tarocchi che viene proposta da Calvino in questo. Nel gioco della scrittura, nello scambio di segni, il due di denari, dice, anche per me è un segno di scambio, di quello scambio che è in ogni segno, guardate il gioco sintattico, segno di scambio e al tempo stesso scambio che è in ogni segno, dal primo ghirigoro tracciato in modo da distinguersi dagli altri ghirigori, del primo scrivente, il segno di scrittura imparentato con gli scambi d'altra roba, non per niente inventato dai Fenici, coinvolto nella circolazione del circolante, come le monete d'oro, e qui viene fatto di citare quel rimando a Philippe Soler, che senza dubbio Calvino, frequentando la rivista Tel Quel, conobbe, che proprio dedicò al denaro il ruolo di segno di scambio, che è riemerso anche, mi sembra, nell'incontro con Francesco Remotti, il ruolo della moneta come scambio e quindi avvicinabile al segno. E Calvino sembra qui anticipare queste riflessioni. Coinvolto nella circolazione del circolante come le monete d'oro, lettera che non va presa alla lettera, la lettera che trasvaluta i valori che senza lettera non valgono niente, la lettera sempre pronta a crescere su se stessa, a ornarsi dei fiori del sublime. Vedila qui storiata e fiorita sulla superficie significante. La lettera è elemento primo delle belle lettere, pur sempre avvolgendo nelle sue spire significanti il circolante del significato. La lettera S, che serpeggia per significare che è lì pronta a significare significati, il segno significante che è la forma di un essere perché i suoi significati prendono forma di essere pure loro. Nel brano, tornando al testo, nel brano che segue, questa analisi, diciamo, microscopica, microscopia analitica del tarocco, che come vedete è proprio una lezione di possibilità di scrittura creativa, come può nascere una scrittura attraverso la sollecitazione dell'immagine. Qui Calvino, in modo discreto, indiretto, implicito, ce ne offre un esempio. Ora, la scrittura però non si accontenta della superficie, deve scoprire la profondeur della surface. E infatti, nella parte che segue, c'è una rassegna velocissima dei grandi scrittori dell'Otto-Novecento che hanno utilizzato l'inchiostro, la scrittura, per far emergere le profondità abissali dell'inconscio. Quindi, diciamo, se ancora qui è una metafora spaziale, la superficie è la linearità rassicurante della coscienza. Le profondità sono gli abissi dell'inconscio. Qual è il compito della scrittura? Tutte queste coppe non sono altro che calamai prosciugati, aspettando che nel buio dell'inchiostro, qui è presente l'immagine metaforica, la nuit de l'ancre, che ci riconduce a Mallarmé, vengono a galla le potenze infere, i baobao vini alla notte, novalis. E quindi, ma non solo, i baobao sono i riferimenti alla dimensione antropologica, al sogno e agli incubi che al sogno si collegano. I fiori del male, l'evidente citazione indiretta di Baudelaire è fin troppo trasparente. Oppure i plani, l'angelo melanconico, è un riferimento a Paul Klee, cioè quindi l'angelo che si rivolge al passato e cerca di coglierne la tragica componente. Quindi in un passo così rapido e in una densità, direi, straordinaria dal punto di vista del senso, Calvino ci propone proprio una serie di riferimenti che danno senso anche al suo ruolo di scrittore. E qui rapidamente mi avvio alla conclusione, purtroppo i materiali li proporrò anche in seguito sull'archivio, per giungere proprio all'opera conclusiva, rinunciando a soffermarmi su una notte d'inverno un viaggiatore, e parlando di Palomar e specificamente dell'ultimo brano che caratterizza quest'opera, cioè abbiamo il modello, sono tre, il modello dei modelli, il mondo guarda il mondo, e poi scendendo troviamo l'universo come specchio. Direi che sia questo, per concludere, il passo che ci rivela il messaggio, diciamo conclusivo, ma conclusivo è decisamente riduttivo per Calvino, in base a tutto quello che ho detto finora è fin troppo evidente. Calvino rimane costantemente aperto alla ricerca, non rinuncia a questa possibilità infinita, potremmo dire, è come un universo in espansione. L'universo come specchio sembra recuperare il più trito luogo comune della conoscenza come Widerspiegelung, come rispecchiamento. Ma Calvino si rende conto che questo rapporto è fin troppo affetto da un ingenuo realismo. Allora Palomar, come sapete, Palomar è il grande osservatorio di San Diego in California, quindi il punto di vista di Calvino è sempre quello, diciamo pure, semplificando, schematizzando, neoluministico, di uno sguardo decisamente conoscitivo sul mondo, la rinuncia alla conoscenza senza eccessive illusioni rimane costante, la conoscenza è quella prevalentemente dello spazio-tempo. Allora, qui Calvino parla di Palomar, cerca di fare in modo che i suoi pensieri tengano presenti contemporaneamente le cose più vicine e le cose più lontane. Come notate, c'è un riferimento alla dimensione temporale, implicita in quel contemporaneamente, e poi a quella spaziale, vicino-lontano, le cose più lontane e le cose più vicine. Quando accende la pipa, l'attenzione per la fiamma dello zolfanello, quindi si rivolge al particolare infinitesimale. Però mentre accende la pipa non trascura, facciamo scorrere leggermente il file, non deve fargli dimenticare, quando accende il fiammifero, nemmeno per un attimo l'esplosione di una supernova nella nube di Magellano, quindi gli spazi lontanissimi. Ma poi aggiunge, con sarcasmo ironico, in questo istante no, cioè qualche milione di anni fa. Quindi anche nella particolarità più limitata della sua rappresentazione non rinuncia alla consapevolezza della complessità, della relatività di quanto sta descrivendo. Niente di più lontano dal realismo ingenuo. Dopo Calvino, effettivamente, scrivere diventa estremamente arduo, a meno che non si indulga nella trivial literature, nella produzione di mercato che adesso, come sappiamo tutti, purtroppo abbonda. Scrivere in questo modo è una lezione etica e conoscitiva, ma non moralistica, certo. Allora, si sposta a guardare gli spazi infiniti. Quando è convinto di avere esattamente delimitato il proprio posto in mezzo alla muta distesa delle cose, galleggianti nel vuoto, tra il pulviscolo di eventi attuali o possibili che si libra nello spazio e nel tempo, Palomar decide che è venuto il momento di applicare questa saggezza cosmica al rapporto coi suoi simili. Quindi, inizialmente, in questo brano, vediamolo così, sottolineava la difficoltà di rapporti che gli riesce ad istituire con gli altri per la sua ritrosia, la sua timidezza. E allora si sposta a guardare il cosmo. Dopo questo sguardo sul cosmo, ritorna alla quotidianità. Ma quando torna alla quotidianità, decide che è venuto il momento appunto di applicare questa saggezza cosmica al rapporto con i suoi simili. S'aspetta di vedere estendersi davanti a sé un paesaggio, quindi ancora uno spazio, finalmente netto. Cosa vedrà? Gli apparirà il suo mondo interiore come un calmo immenso ruotare di una spirale luminosa. Notate come il mondo interiore, lo spazio interiore, venga descritto con gli strumenti che descrivono la dimensione astrofisica, una spirale luminosa. Vedrà sorgere stelle e pianeti sulle parabole dell'issi che determina il carattere e il destino. Ancora qui, il riferimento a Giordano Bruno mi sembra ineludibile. Contemplerà una sfera di circonferenza infinita, soprattutto questa parte conclusiva che ho evidenziato, che ha l'io per centro e il centro in ogni punto. Non è così. Ancora mette la sordina nella conclusione. Apre gli occhi. Quel che appare al suo sguardo sembra di averlo già visto tutti i giorni. Vie piene di gente che affretta e si fa largo a gomitate. In fondo, il cielo stellato sprizza bagliori intermittenti come un meccanismo inceppato, un universo pericolante, contorto, senza ragione, come lui. E questa conclusione, direi, riprende in un'antitesi a distanza la celeberrima conclusione della critica della ragion pratica. Come ricordiamo tutti, in quel caso, il cielo stellato è l'espressione che lo stesso Kant utilizza. Il cielo stellato di Kant era il cielo rassicurante dello spazio assoluto di un Newton. E il mondo interiore, la legge interiore, Gesetz, che caratterizzava la sicurezza di Kant, non era turbata dagli sconvolgimenti che le scoperte della psicanalisi ha introdotto nell'uomo del Novecento. Quindi questi due spazi non hanno più quelle certezze rassicuranti ed entusiasmanti che riempivano l'animo di stupore e di verecondo rispetto che respirano in Kant. E tuttavia, nonostante questa sconfitta apparente, Calvino tiene fermo il suo impegno etico conoscitivo. Concludo qui, purtroppo, scusandomi perché non aver esaurito il tutto come avrei voluto. Grazie.
Grazie a te Gianfranco, grazie a Gianfranco Gaviano sempre per la sua incredibile generosità, per la vastità insomma di lavoro e prospettive che ci ha regalato in questa lettura.
Grazie Gianfranco, bellissimo.
Grazie a voi per avermi ascoltato.
Bellissimo.
Credo che davvero, per chi abbia voglia, questa lettura possa essere un'occasione per prendere o riprendere in mano un gigante. Insomma,
però ci siano ancora occasioni, perché è veramente inesauribile.
Come Calvino. Grazie Gianfranco. Non importa se il tempo si è esaurito con questa lettura, che è stata appunto una fantasmagoria che sarebbe piaciuta nella sua stessa struttura, nel senso va e vieni a Calvino, credo. Non importa, perché, come abbiamo detto in apertura dell'incontro, il lavoro resta aperto. Noi sappiamo tutti che scriverci sui germogli non è soltanto un modo per condividere riflessioni di alto livello, ma anche per scambiarci piccoli pensieri, piccole domande, piccoli spunti, e che questa possibilità è fondamentale che rimanga aperta, accessibile per tutti, senza timore di esporsi, ma entrando proprio in un dialogo a distanza con gli strumenti che le condizioni di vita ci permettono, insomma, no?
Siamo arrivati fino a qui per adesso.
Esatto, siamo arrivati fino a qui, esattamente, come sempre. Si arriva sempre fino a qui, fino a un qui. Ecco.
Però ricchi.
Va bene. Allora, se qualcuno desidera prendere la parola per un cenno, per un saluto, abbiamo, come dire, concluso il tempo, però vedevo che Egidio Meazza aveva forse attivato la sua videocamera, forse voleva...
Volevo solo ringraziare Gianfranco e tutti voi, tutti i collegati di Mecri. Davvero la tua lettura è stata veramente stimolante e meravigliosa. Mi è fatto molto piacere ascoltarla. Purtroppo ora devo lasciare, ma comunque saluto tutti. Arrivederci.
Allora, grazie Egidio. Condividiamo, credo, tutti il suo ringraziamento rivolto a Gianfranco Gaviano, e ribadisco la possibilità di scriverci e procedere nei lavori e nelle letture, e do a tutti l'appuntamento a sabato 10 febbraio per l'incontro di Linguaggi in Transito, terza sessione, con il professor Francesco Remotti, in sede per chi abbia prenotato il posto in presenza, da remoto per tutti coloro che vorranno collegarsi. Buona serata a tutti e grazie.
Grazie, a presto, ciao.
Grazie
Gianfranco, a tutti.
Ciao, presto. Ciao,
presto. Giovanni.